Ringraziamo Giuseppe per il suo intervento illustrativo e anche efficace, molto articolato, molto dettagliato, che insomma vi fa capire perché Antigone serve, e quindi mi permetto di fare un po' di pubblicità neanche tanto occulta. Abbiamo delle copie del rapporto, se lo volete acquistare alla modica cifra di 22 euro fatevi avanti e parlate con lui. Ma detto questo, due notazioni volevo fare sull'intervento di Giuseppe. Sì, ha ragionissima, siamo importanti perché noi siamo quelli che facciamo le inchieste più dettagliate di tutti sul carcere, forse siamo rimasti gli unici che fanno questo lavoro conoscitivo, poi senza togliere nulla togliere a Buon Diritto, a Ristretti Orizzonti, alla stessa Papillon, ma da notare che potremmo fare di più. Potremmo fare di più e non lo facciamo perché? Intanto perché nelle visite ci sono delle restrizioni, per esempio non ci è permesso parlare con i detenuti, e se potessimo parlare con i detenuti ne sapremmo di più. E poi perché non possiamo parlare nemmeno col personale, che diciamo sono due atteggiamenti tipici del bigottismo della pubblica amministrazione italiano, se vogliamo dell'autoreferenzialità della pubblica amministrazione, che considera il carcere come un feudo proprio e quindi teme ogni tipo di interferenza. Questo volendo un retaggio del periodo fascista, se vogliamo proprio considerare, perché ad esempio negli Stati Uniti, se si vuole visitare un carcere di massima sicurezza, parlare con i detenuti, basta chiamare il giorno prima, portano anche i bambini per dire: vedete, se voi non vi comportate bene, finite come loro. Gli consentono anche i bambini di parlare con detenuti, con ergastolani. Quindi anche in questo potremmo fare di più, ma se non lo facciamo non è per colpa nostra, ma perché fino a quando l'amministrazione penitenziaria italiana non apprenderà che è arrivato il 2011, non possiamo farlo. Ma un'altra notazione sull'intervento di Giuseppe, che è interessante, riguarda la questione della carenza di personale a fronte dell'aumento dei detenuti. E qua ci pone di fronte ad un dilemma di ferro, diciamo, una questione che per esempio Massimo Paparini affronta da 20 anni, poi magari ci dirà lui che cosa pensa, anche se più o meno forse qualcuno la risposta già la sa. No, Massimo, è meglio avere meno detenuti o è meglio avere più personale penitenziario, trattamentale e di sorveglianza? Questo poi ci risponde Massimo, ma adesso gliela chiediamo direttamente al rappresentante di un'associazione di detenuti, dell'associazione Papillon, che insomma sicuramente in merito avrà anche lui delle risposte da fornirci. Quindi cedo la parola a Valerio Guizzardi.
Buonasera a tutti. Ecco, abbiamo avuto una panoramica estremamente interessante con tutti i numeri che sono stati dati, e quindi in generale una visione della questione carceraria, e soprattutto nell'Emilia Romagna, dove i numeri ci dicono che siamo tra le situazioni peggiori possibili. Vorrei vedere insieme a voi però un altro angolo di visuale, no? Un altro dettaglio che poi non è tanto un dettaglio, che sono le morti in carcere. In carcere si muore tanto. È una strage quotidiana, silenziosa, di cui pochi sanno. L'anno scorso abbiamo avuto 117 morti, se non mi corregge Paparini, giusto? 117 morti e ben 67 suicidi. 117 morti, ovviamente quasi tutti per mala sanità e, come dicono le autorità, alcune per cause da accertare. Ecco, queste cause da accertare noi ci hanno sempre dato una certa curiosità e anche una certa ansia, perché non si capisce bene questa gente per cosa sia morta in realtà. Vorremmo avere delucidazioni, però ovviamente questa è una parte, come diceva appunto Vincenzo, che attiene a un'autorità carceraria che non parla molto volentieri di sé. E 67 suicidi. Ci si suicida per mille ragioni. Certamente non è estraneo il problema del sovraffollamento, una vita disumana all'interno delle carceri con un sovraffollamento altrettanto disumano. Immaginate che alla Dozza, ad esempio qui a Bologna, abbiamo raggiunto dei picchi veramente assurdi per quanto riguarda il sovraffollamento. Immaginate che all'infermeria, che ormai non è più un'infermeria, siccome non c'è più posto, viene trattata come la sezione per i nuovi giunti, tutti quelli che vengono appena arrestati passano da lì. Abbiamo visto celle con quattro brande più un materasso sotto a una delle brande, ci si dorme in cinque e l'ultimo arrivato dorme su un materasso per terra. Noi siamo arrivati all'assurdo, per cui io ricordo bene l'estate scorsa a una riunione insieme ai volontari, c'era la direttrice, c'era il dirigente della polizia penitenziaria, gli educatori, eccetera, eccetera. E alla fine della riunione, cosa che tra l'altro è venuta fuori anche sui giornali, la stessa direttrice faceva appello a noi, quindi al volontariato, a noi anche come associazione, insomma, tutti quelli che erano lì, se potevamo in qualche modo trovare brande anche da campeggio o qualcosa del genere da poter mettere appunto nelle celle dove si dovevano aggiungere detenuti. Cioè, siamo arrivati a questo assurdo, per dire, ecco. Poi dopo ci si lamenta, ma dice ogni tanto qualcuno si suicida. È certo che qualcuno si suicida. Cioè, provate a immaginare a vivere in quella situazione persone appena arrestate. Infatti non a caso poi i suicidi avvengono tra le persone arrestate da poco, soprattutto quelle più giovani, quelle che sono meno attrezzate a uno shock di questo genere. Molte purtroppo, forse più sensibili di altre, cedono e tentano un'evasione nel modo più sbagliato, senz'altro, e purtroppo questo è. C'è una novità però in tutto questo, che i morti non sono soltanto in carcere, cioè finiscono, muoiono in carcere, però in realtà la loro morte inizia fuori dal carcere, appena arrestati, e sto parlando delle celle di sicurezza, delle questure, dei carabinieri e della guardia di finanza, cioè poco prima di entrare in carcere, appena arrestati, si passa di lì, poi dopo vengono fatte vengono sbrigate le opportune questioni burocratiche, poi da lì si va in carcere, quindi alla matricola. Molte morti iniziano lì, in che senso? Molto spesso gente, soprattutto tossicodipendenti, soprattutto immigrati, vengono pestati a sangue, cioè molto spesso così, cioè così di default. Perché? Perché si fa così? Perché? Per tante ragioni. E quindi si comincia a morire lì, si viene pestati anche soltanto perché ti devono far parlare, devi accusare i tuoi complici, se ne hai. E, ecco, è lì che si comincia a morire. Cucchi, ad esempio, Stefano Cucchi all'ospedale del carcere, però la sua morte è iniziata lì, tante altre morti sono iniziate lì, e quindi c'è un dentro e fuori, ed è qualcosa di veramente allucinante, cose che purtroppo non risaltano abbastanza sui giornali, almeno secondo noi. Quello che però è una novità di questi ultimi anni e che ci rincuora è che sempre più spesso i parenti di questi detenuti morti o non ancora detenuti morti iniziano a parlare, prendono il coraggio a due mani, e guardate che ce ne vuole tanto di coraggio, perché un parente che ti è appena morto, un figlio, un padre, un fratello che ti è appena morto, e tu riesci in qualche modo a reagire immediatamente, avvertendo la stampa, parlando con il giudice, in mezzo alla strada, incatenandoti da qualche parte, ci vuole tanto, ma veramente tanto coraggio e tanta determinazione e forse anche tanta disperazione. Però queste cose avvengono, e allora vediamo che attorno a questi parenti, che per lo più, e guardate anche questo non è un caso, sono sempre o mamme o sorelle, comunque donne che denunciano queste condizioni. I morti sono tanti, quelli che forse ricorderete di più, che abbiamo visto sui giornali, Cucchi, Aldrovandi, Bianzino, Uva e tanti altri, che è una lista lunghissima. Ecco, attorno a queste morti però riusciamo a vedere che qualcuno si organizza. Ad esempio, per farvi un esempio, domani mattina sarò a Feltre, perché a Feltre c'è il carcere di Belluno, che è lì vicino. L'anno scorso è morto un ragazzo suicidato, di quelli che sono, c'è con molti dubbi, molti dubbi.
Che hanno suicidato.
Diciamo. Che hanno suicidato, sì, insomma. Diciamo pure così. Che pare sia stato suicidato un ragazzo giovane che era stato arrestato per i soliti piccoli reati di droga, insomma. Cos'è successo? Che i suoi amici, gli amici di casa, i vicini, i suoi amici di balotta, come si direbbe da noi a Bologna, hanno cominciato a capire che c'era qualcosa che non funzionava, hanno cercato verità e hanno fatto un comitato, una cosa molto piccola, però che lì nel luogo ha fatto scalpore, e quindi tentano con questo piccolo comitato contro il carcere, contro i morti in carcere, prendendo spunto dalla morte di un loro carissimo amico, ecco, e tentano in qualche modo di organizzarsi e di collegarsi a tutte le altre, associazioni che già esistono. E quindi siamo stati a chiamare, noi che siamo in qualche modo dentro le carceri più conosciuti come associazione, siamo stati lì a chiamare. Io domani andrò e cercherò con questi mettere in moto un meccanismo che sia un meccanismo di relazione, ma non soltanto con noi dell'associazione. Io vorrei che tutte queste situazioni fossero tra loro collegate, come in effetti già sta succedendo, perché la sorella di Cucchi, i parenti di Bianzino e di altri si stanno costituendo, oppure credo si siano già costituiti in un comitato nazionale, appunto, per i parenti che hanno avuto morti a causa, uccisi, possiamo dirlo chiaramente, uccisi dallo Stato. Ecco, questa è una buona strada, e noi come associazione, io penso Antigone, penso che chiunque sia all'interno delle carceri o all'esterno delle carceri e segua queste cose, ecco, io spero che da qui si riesca a uscire veramente allo scoperto, ancora di più di quello che così meritoriamente hanno fatto queste mamme e queste sorelle. Questa è una cosa che è importante, perché altrimenti noi non avremo nessuna sponda da nessuna parte. Si parlava prima con Sara Menafa del manifesto, in altri tempi, quando in Parlamento c'erano le forze di sinistra come Rifondazione e altri, lì anche noi come Papillon, come immagino tutte le associazioni, io ricordo diverse volte sono andato in Parlamento a parlare per la nostra associazione quando c'erano le commissioni della Camera e del Senato di Giustizia, dove loro chiedevano conto a noi dello stato delle carceri. Quindi avevamo in qualche modo una sponda, e qualche volta alcune situazioni le abbiamo risolte, se non le abbiamo risolte comunque le abbiamo portate allo scoperto. Ora questo non è più possibile, quindi tutto tace. Ecco, e quindi noi abbiamo un debito, noi sentiamo come detenuti, come ex detenuti, come compagni dei movimenti anche, perché siamo anche dentro a queste situazioni, noi sentiamo un debito verso queste persone meravigliose che hanno davvero preso coraggio e hanno denunciato la cosa. Noi contiamo di impiegare ancora più tempo, ancora più risorse, le poche che non abbiamo, perché questa cosa vada avanti, è veramente molto importante. E un'altra cosa che per noi è importante, che non è un caso, è assolutamente collegata a quanto vi dicevo, è che è necessario, come l'Europa d'altra parte ci sprona da sempre, una legge sulla tortura, come hanno tutti gli altri stati. Io sono convinto che anche con questa legge, prima di mettere le mani addosso a un detenuto, ci pensano due volte, perché poi quando le cose si sanno, dopo partono le denunce. Sarà, direte voi, un po' così, da parte mia un sogno, perché poi vediamo quanto poco risale e quanto alla superficie, quanto invece ancora rimane nascosto. Perché guardate che la questione delle morti in carcere non è che nasce oggi, le morti in carcere ci sono sempre state, riusciamo oggi a averne conto, ripeto, grazie a queste persone alle quali noi veramente dobbiamo molto. Grazie.